Disfrútalo, no me importa, me da igual. En este encierro que tengo contigo, a veces me muerdo los nudillos, pero se va improvisando. Las buenas noticias van llegando, los altos vuelos aterrizando. Dame dos de pecho, yo que te acompaño. En este paseo tuvimos otro peldaño. Me alegra recordar buenos momentos. Sabes que la energía la llevamos dentro. Y bueno, tenemos una misión, ¿no? Que vaya. Recibimos lo que damos, andamos por este laberinto. Si no hay dinero lo pinto, y una nota y otra nota y la malla flota. Que no me maten por cinco duros, la sensación y yo te lo aseguro. La vida son dos días y la apuro, no tengo bulla, no me apresuro. Aprende, el castigo es duro, no te pongas la defensiva conmigo. No tengo más para ti ni pa' nadie, amigo. La muralla esa, para mí solo un detalle. Contigo tienes un problema, contigo. Quítate la máscara, quítate la cáscara. Al final bailo caca, pasará más de mí pa' que te des cuenta. Compran gramos, compran Grammy. Léeme el futuro, Harami. Ahora sí que sí, pesos de planeta entrando en la atmósfera. ¿Será que duermo poco? Eso será. ¿A qué le conviene? Espera, tómatela, que la niña no se va. Si tú te lo propones, nadie te va a decir nada. Sigo con la misma historia de siempre, pulir y lijar. Los veo irse, los veo llegar. No va, se todo llega y pega. Santócala otra vez y te meto con la vara. Soy la señorita muy mala. Veo que antes, sí, ya se calculaba. Los sueños se cumplen, cuida con lo que sueñes. Aprende de los golpes, la situación está controlada. Hago esto porque no sé nada mejor que hacer. He cogido ese guío, no busco excusas, no busco nada. Encuentro las palabras adecuadas. Mala María es gran cilindrada. Mantente alerta, que le pegan fuerte. Vivo en estrofas, se quedan con las bocas abiertas. Porque mi letra los destroza, gente. Se nota vaporosa, yo cabo trufosa. Búscame la inmensidad del cielo y tómame con hielo. Y con un guiño de camelo, empieza bien caldero. Sumérgete en mi mundo, yo aquí te espero. Me mojo, me sale del alma. Porto un arma, con pedazo, lanza la flecha y salta. No jures en balde, mira tu espalda. ¿Quién te va a matar?
Títere como un títere. Como un títere, como un títere, como un títere. Me trata como un títere, como un títere, como un títere. Me trata como un títere, como un títere, como un títere. Me trata como un títere.
Y si no, que feo, mira, que se mueven a mi son. Y si no, que feo, mira, y si no.
.26 le libere frequenze di Blackout, 105.250 in FM e in streaming dal sito radioblackout.org. Vi ricordo anche i contatti 011 249 5669 il numero fisso è 346-667-3263 e invece il numero di cellulare per mettervi in contatto con noi in maniera più diretta. Dopo questo primo quadro sull'internazionale passiamo a noi, passiamo a casa nostra. Vogliamo parlare di Parma, dello stupro di gruppo di Parma perpetrato da sedicenti compagni della rete antifascista parmigiana a danno di una ragazza appena diciottenne. Un fatto che è accaduto 6 anni fa ormai, di cui tutti e tutte a Parma sapevano ampiamente, visto che questo stupro era stato ripreso con un cellulare e il video era stato scambiato attraverso i cellulari all'interno del movimento parmigiano, un video diventato virale. A 6 anni, 5 anni di distanza da quello stupro, la storia viene fuori, e viene fuori perché iniziano le indagini della polizia, non tanto su quello stupro, ma a seguito di una petardo che colpisce la sede di Casa Pound di Parma. Bene, la polizia inizia ad indagare su questo fatto e entra in contatto con alcuni sedicenti compagni della RAF di Parma, che erano appunto tra gli indagati dell'azione contro Casa Pound. Durante le perquisizioni la polizia viene in possesso di cellulari, sequestra cellulari, sequestra computer ed entra in possesso di questo video, evidentemente insomma scambiato e riscambiato tra i militanti e le militanti di Parma. Per cui parte un'indagine e viene rintracciata anche la ragazza vittima dello stupro di gruppo, ne parlano i giornali di Parma, ne parlano i media nazionali e solo a quel punto, quando è la polizia, la magistratura e i media mainstream a tirare fuori insomma la storia e l'accaduto, allora il movimento di Parma decide di prendere parola, e lo fa a mio avviso per lo più in maniera indegna e disgustosa, nel senso che l'anno scorso insomma abbiamo assistito a una serie di comunicati che sono usciti da quella zona, uno più brutto dell'altro, uno più indegno dell'altro. Ne parlammo già all'interno del colpo della strega ampiamente, leggendone anche alcuni stralci e criticandoli fortemente, comunicati che in qualche modo per difendere il proprio gruppo, difendere la propria struttura, colpevolizzavano da una parte la ragazza, ma soprattutto insomma iniziavano una sorta di discorso rispetto alla ricerca della verità, che in qualche modo doveva essere lasciata nelle mani della magistratura e della polizia che stava indagando. Non una parola di solidarietà nei confronti della ragazza, ma appunto un chiudersi a riccio a difesa dei propri spazi e della propria identità politica, accusando insomma i giornali di voler strumentare questa storia per colpire il movimento antifascista di Parma. Certamente era obiettivo dei media quello denunciato da queste persone, ma insomma ciò non toglie che in qualche modo il movimento di Parma questa strumentalizzazione gliel'abbia un po' servita su un piatto d'argento, come dire. Eravamo incazzate allora e continuiamo ad essere ancora più incazzate oggi, soprattutto alla luce del fatto che siamo venute insomma a conoscenza, come molti di voi, di tutta un'altra serie di dettagli e di notizie rispetto a questa tragica vicenda. Perché la ragazza insomma ovviamente nonostante non avesse sporto denuncia e fosse di fatto scappata da Parma, è stata ascoltata dagli inquirenti. questo fatto, insomma, le ha fatto guadagnare da parte del movimento di Parma e non solo l'etichetta, insomma, di infame, per cui, insomma, è stata minacciata, è stata molestata, è stata cacciata dagli spazi occupati non solo di Parma, ma insomma quasi dell'intera pianura padana, da Cremona a Brescia, eccetera, eccetera, appunto col marchio dell'infame. Mentre questi indegni personaggi, gli stupratori, hanno continuato, insomma, finiti gli arresti domiciliari, a circolare liberamente per gli spazi occupati, a continuare la loro vita da militanti. Noi l'anno scorso, come assemblea antisessista, vi ricorderete, abbiamo scritto una lettera al movimento che non parlava solo di Parma, ma parlava anche di altri due episodi. Ma più che raccontare le storie, perché a noi della ricerca della verità poco ci importa, era una lettera che in qualche modo andava a puntare l'attenzione su tutte quelle dinamiche odiose che dentro queste vicende proprio si scatenano anche all'interno dei movimenti stessi. Io direi che ci rispolveriamo un attimo la memoria con la lettera al movimento che avevamo scritto, in cui Parma, come lo stupro di Ventimiglia, come lo stupro dell'ex Moi, non erano, insomma, fatti da raccontare, ma erano fatti paradigmatici di un modo di gestire queste vicende. E poi un paio di settimane fa circa ha cominciato a circolare in rete un documento che ha scritto un gruppo di singole e di singoli che appartengono, insomma, a vari giri tra Milano, Bergamo, eccetera, che si sono fermati Romantic Punk. Questo documento, sono quattro pagine di documento scritto, in cui i compagni e le compagne che l'hanno scritto non solo propongono, diciamo, la loro analisi politica rispetto a quanto accaduto, ma mettono, insomma, nero su bianco i fatti nudi e crudi. Partiamo dalla lettera e poi, insomma, andremo avanti con il documento.
Appunto, quando noi ci siamo ritrovate per parlare, pensare, rileggerci anche e soprattutto i comunicati politici emersi dopo che gli episodi di violenza accaduti, in questo caso appunto a Parma, all'ex Moi di Torino e al presidente Borges di Ventimiglia, sono diventati di dominio pubblico, e dal come dai comunicati e noi avessimo letto delle cose che non ci stavano bene, erano dei comunicati che cercavano di mettevano in piedi una serie di meccanismi che abbiamo cercato di riassumere nella lettera, che sono tutt'altro che a sostegno di un riconoscimento della violenza, riconoscimento delle dinamiche maciste e anche di lotta contro queste dinamiche. In effetti, quello che abbiamo cercato di tipizzare in questa lettera erano meccanismi come "non era una di noi". Infatti, identificare la donna che ha subito violenza come soggetto estraneo al gruppo politico in cui la violenza è accaduta, come a dire che se fosse stata realmente una di noi questo non sarebbe successo. Questa è una dinamica che noi abbiamo trovato, la colpabilizzazione e l'esclusione della persona che ha subito violenza proprio come meccanismo forse di difesa o forse di autoprotezione, e poi anche la colpevolizzazione della donna nella ricerca delle sue responsabilità che possono giustificare o sminuire la violenza subita, come era ubriaca, era sotto l'effetto di qualche sostanza, era in condizioni di fragilità psichica o fisica, era sola, aveva avuto atteggiamenti ambigui, e quindi sono appunto meccanismi che purtroppo ne abbiamo ritrovato anche nei comunicati dei compagni o cosiddetti tali, ovvero di quei movimenti che si dicono di lotta. Un altro meccanismo è quello della negazione e la rimozione. Il fatto che uno stupro, tanto quanto una violenza, una molestia, un atteggiamento sessista, possa accadere all'interno dei contesti politici in cui lottiamo è una realtà che spesso viene negata, anche perché ci pone di fronte a una serie di contraddizioni, e questo è un altro elemento che abbiamo rilevato. E questa indesiderata e possibile realtà, inoltre, mette in discussione le relazioni amicali e politiche che abbiamo, magari da anni, e sappiamo che è molto doloroso e difficile per tutte e tutti. Pur di non riconoscere quanto successo, in alcuni comunicati scritti in merito ai fatti accaduti si invita addirittura ad attendere il giudizio della magistratura per poter accertare la verità. La stessa magistratura costantemente vilipesa e derisa, appunto quello che diceva prima Chiara, la ricerca della verità. A noi dei fatti, di cosa è successo, dei dettagli, non ce ne frega niente. A noi ce ne frega la presa di coscienza politica di un episodio di violenza, qualsiasi esso sia. E infatti l'altro punto è proprio la ricerca della verità. Si parte quasi sempre dall'ipotesi che quanto raccontato dalla donna non sia vero e abbia bisogno di essere dimostrato con prove concrete, come se l'imputata fosse lei. Si dà più peso e legittimità ai pettegolezzi, alle testimonianze di persone più o meno coinvolte, che alla parola della donna che ha subito violenza. Frequentemente non si è nemmeno in grado di ascoltare e accogliere la testimonianza della donna rispettandone il vissuto, senza vivisezionarlo con mille domande. E perché le domande non vengono invece rivolte a chi la violenza l'ha agita? Accade anche che si consiglia alla donna di sporgere denunzia formale indipendentemente dalla sua volontà, come se questo atto di per sé avvalorasse la veridicità di quanto subito. E questa è una cosa che noi abbiamo anche vissuto sulla nostra pelle quando siamo nate come assemblea antisessista, proprio in seguito a uno stupro accaduto in zona San Paolo, che nonostante ci fosse una richiesta della persona di una lotta, di una risposta collettiva a questa cosa, e questa risposta collettiva è diventata una lotta, è diventata un gruppo, è diventata l'assemblea antisessista, comunque questi episodi e questo processo è stato fatto di pettegolezzi, di ricerca della verità, di ricerca di scuse, quindi sono meccanismi molto subtili che non è così facile rimuovere, rendersene conto è il primo passo. Sicuramente abbiamo notato, in particolare sul caso di Parma, ma non solo, il mostro comunque della strumentalizzazione, perché ovviamente si tende sempre poi a mettere da parte nella narrazione anche dei fatti di violenza, soprattutto da parte dei media, quello che è il reale contenuto della violenza, ovvero un sopruso macista nei confronti di una donna, e si strumentalizza per dare peso ad altre cose. Ad esempio, appunto, noi giustamente siamo resi conto che una volta che l'episodio di violenza è di dominio pubblico non si può più tacere, ma sono i mass media che non si lasciano sfuggire l'occasione per strumentalizzarlo e gettare fango in modo generalizzato sui centri occupati, sulle occupazioni, sui collettivi politici, sui migranti, sui rifugiati, su Roma, eccetera. Questo però non dovrebbe distogliere l'attenzione dal problema della violenza per occuparsi invece solo della propria immagine. Spesso si richiede l'intervento di gruppi femministi o di reti di donne per affrontare a posteriori la gestione degli avvenimenti. Ciò significa delegare ad altre riflessioni e pratiche che dovrebbero essere invece collettive e condivise. La priorità è ancora una volta la pulizia della propria immagine e l'autoconservazione, piuttosto che la critica decostruttiva di dinamiche ben presenti all'interno del nostro movimento. Queste sono alcune dinamiche che noi leggiamo, continuiamo a leggere spesso quando ci capitano episodi che poi sono anche esempio di quello che può accadere, che accade sulla società, di cui il movimento, le lotte, i posti occupati purtroppo non sono esenti. E uno dei casi da cui eravamo partiti per la nostra riflessione era proprio Parma.
Parma, che tra l'altro, insomma, il 19 dicembre ci sarà un'udienza e ci sono, insomma, molti compagni e compagne che probabilmente saranno in tribunale proprio per esprimere solidarietà alla ragazza che è stata vittima dello stupro di gruppo e che, come insomma vi dicevamo, è stata molestata, minacciata, etichettata di infamia. Ecco, per noi gli infami sono loro, gli stupratori: Francesco Cavalca, Francesco Concari e Valerio Pucci, insieme ai loro complici e alle loro complici che hanno denigrato e continuano a giudicare lei. C'è un bel comunicato, tra l'altro, anche di Amazora, che è il gruppo di autodifesa femminista e lesbica di Bologna, che invita appunto al presidio solidale il 19 dicembre prossimo. Possiamo andare con il comunicato, ne leggiamo magari un pezzo, e io un pezzo Franca, così insomma non vi tediamo troppo. Nel settembre del 2010, in via Testi a Parma, un numero imprecisato di individui, da 4 a 6, ha preso parte attivamente o come spettatore ad uno stupro di gruppo ai danni di una ragazza che da poco aveva compiuto 18 anni. La violenza è avvenuta su un soggetto totalmente incosciente, condizione che pare impossibile possa essere stata causata soltanto dal poco vino che lei ricorda di aver bevuto. Al momento dello stupro era incapace di dare il suo consenso o di opporre resistenza fisica o verbale. Lo sappiamo perché i suoi stupratori hanno ripreso la scena con un cellulare. Quello che si vede in quel video non lascia alcun dubbio in merito alla natura della violenza di cui sono colpevoli. Colpa già di per sé terribile, aggravata dalla volontà di infierire attraverso la penetrazione coatta di un fumogeno. Non avremmo voluto entrare così nel dettaglio. Questo elemento tuttavia è importante dal momento che quell'oggetto, o meglio la parola con cui viene identificato, fumogeno appunto, nei mesi successivi allo stupro è diventato il nomignolo dispregiativo con cui la ragazza vittima di stupro è stata chiamata. La ragazza del fumogeno non poteva davvero immaginare che i fatti di quella notte, mai denunciati per paura, per vergogna o per incolmabile voglia di buttare tutto alle spalle e dimenticare, fossero diventati invece un fenomeno virale. Quel video è stato visto da decine e decine di persone, guardato, riguardato, fino a farlo diventare il simbolo della loro prevaricazione e della sua umiliazione, uno sceno spettacolino di cui ridere o vantarsi. E fin qui tutto male, anzi malissimo, eppure il peggio deve ancora arrivare, se possibile, perché in via Testi a Parma non c'era un pub, una discoteca, un'abitazione privata, e neanche un bosco oscuro e minaccioso, o un vicolo buio e degradato di un quartiere pericoloso. In via Testi c'era un edificio come ce ne sono tanti, quei blocchi tutti uguali che si confondono uno con l'altro. Ma quell'edificio era diverso, perché in quel blocco banale di cemento armato c'era la sede della RAF, la rete antifascista di Parma, e i soggetti coinvolti in questa storia di orrore e violenza sono uomini e donne che appartenevano o frequentavano la RAF. E nei giorni, settimane, mesi successivi alla violenza, la ragazza non denuncia alla polizia, non parla con nessuno, il video continua a girare. Tutti lo guardano, eppure nessuno vede la violenza. Gli uomini attorno a quel tavolo su cui giaceva inerme la ragazza continuano a frequentare cortei, concerti, spazi occupati e autogestiti, e ridono, parlano, bevono birre, escono con le ragazze, stringono nuove amicizie, nonostante giri un video in cui fanno sesso, tra virgolette, con una donna che sembra morta. Non pensano sia sbagliato, o forse nessuno glielo fa capire. La ragazza non ha chiari ricordi, ma sa che quel gruppo di persone le ha fatto qualcosa di brutto, qualcosa che ha percepito come una violenza, e vuole sapere il perché di quel nome. Vuole sapere perché i sedicenti compagni di Parma, e non solo, la chiamano fumogeno. È un amico a dirglielo, un amico che le dice. È per quel video che gira, per quello che è successo quella notte.
Il comunicato continua più avanti dicendo: lo stupro, ridotto a un ridicolo spettacolo ad uso della miseria umana di uomini e donne a cui mancano non solo le basi teoriche ma anche semplicemente il cuore e la testa di capire, sarebbe così rimasto impunito. Un peso schifoso ad esclusiva della vittima che nel frattempo crolla emotivamente e viene travolta da una spirale di autolesionismo e disperata ricerca di affetto e calore. Una spirale verso il basso fatta di scelte sbagliate e di relazioni tossiche e merda, intuibile o prevedibile anche senza bisogno di cercare su Google disturbo post-traumatico da stress dopo la violenza sessuale. Appunto, questo comunicato entra anche nel dettaglio di alcune riflessioni che fanno. Quello che sicuramente a noi balza all'occhio è il fatto del silenzio che ha circondato questo episodio, silenzio che poi è stato subito colto al balzo appunto dalla polizia. Infatti più avanti si dice: c'è chi dice sia stata una soffiata, c'è chi dice sia stata proprio Casa Pound a fare la segnalazione, o forse è stato il normale iter delle indagini. Poco importa il come, ciò che conta è il fatto che gli inquirenti sono venuti in possesso di quel video, che gli stupratori avevano realizzato e diffuso, e di un nominativo, il nome e cognome di colei che troppi hanno chiamato la ragazza fumogeno. Sola con i suoi demoni e un numero imprecisato di carabinieri che le fanno domande per ore e ore. Le chiedono quali sono i suoi rapporti con quel gruppo di uomini e donne che si trova nella sede della RAF. Le chiedono se li frequenta, se sono suoi amici, se sono suoi compagni. No, non li frequenta. Perché non li frequenta? Ha forse litigato? Le hanno fatto qualcosa? È lei che c'è miassata in via Testi? E cosa le è successo in via Testi? Poi tirano fuori il video e glielo mostrano. E ancora domande. E lei nel video, chi c'era quella notte in via Testi? Iniziano a fare i nomi. Lui c'era, e questo? Sicuro che non ci fosse anche quest'altro? Alcuni sono stati identificati nel video. Si sentono delle voci. Di chi sono quelle voci? Dopo ore interminabili vengono fuori i nomi di persone che lei ricorda nella sede della RAF il giorno dello stupro. E quanti? Quanti di noi sarebbero realmente in grado, al di là delle nostre saldissime convinzioni, di reggere? Quello che, al di là del comunicato, a me viene da dire è la violenza che questa persona ha dovuto poi subire dalla polizia. Comunque, con un interrogatorio, come ben sappiamo, ogni volta quando le persone scelgono per scelta personale libera la strada della denuncia, subiscono un'inquisizione, una messa a processo, una pressione per stabilire i dettagli, la verità, che è una violenza in sé. Comunque, tornando appunto a questo comunicato, allora, scrivono appunto questi ragazze e ragazzi di Romantic Punk, scrivono: e allora chiediamoci perché i primi a vedere la violenza in quel video che tanti compagni e compagne anarchiche avevano guardato sono stati carabinieri e magistrati. Perché una ragazza che ha subito una tale violenza si è trovata sola e impreparata in mano alle forze armate, addestrate e formate per gestire queste situazioni a loro vantaggio? Dove siamo state in tre anni nei tre anni che vanno dallo stupro al giorno in cui due pattuglie sono andate a cercare la ragazza a casa dalla sua famiglia? Perché al posto di diffondere il video, umiliarla, organizzare assemblee con gli stupratori, non è stato fatto un muro attorno alla ragazza? Perché per salvare il gruppo si è deciso di abbandonare chi davvero aveva bisogno? E poi più avanti continua. Durante quell'interrogatorio avvenuto anni dopo lo stupro è stata redatta dai carabinieri una deposizione firmata dalla ragazza con i nomi di chi lei ricordava quella sera in via Testi. Tra questi nomi è stata tirata in causa una persona che ha dichiarato di essere all'estero all'epoca dei fatti e che poi è stata prosciolta dallo Stato. Degli altri nominati e convocati dalle forze armate come persone informate sui fatti, quattro uomini sono stati accusati e ora a processo, di cui uno all'estero che risulta irreperibile perché identificati nel video. Ricordiamoci che stiamo parlando di una persona che non ha mai denunciato e non aveva nessuna intenzione di farlo, ma che si è trovata a doversi costituire parte civile in un processo per reato di stupro di gruppo, non per un atto politico, non per un'azione del movimento, ma per violenza carnale con una manciata di aggravanti dal momento in cui era priva di sensi quando è avvenuta. A cui si aggiungono quattro persone accusate di favoreggiamento che, secondo gli inquirenti, hanno mentito per coprire gli stupratori o minacciato la vittima per indurla a negare la violenza subita. Sono innumerevoli i messaggi di minacce e gli insulti sessisti con cui è stata bombardata da quando sono partite le denunce. Troppe sono state le occasioni in cui è stata cacciata con violenza senza la possibilità di essere ascoltata da spazi occupati e autogestiti. Per vendicare che è stato convocato dalle forze armate o proteggere gli stupratori, infatti, è stata messa in moto una macchina spietata che si è alimentata di voci assurde, minacce e persino aggressioni fisiche nei suoi confronti. Nel darle dell'infame, nel trattarla da infame, è passato il messaggio che è più grave denunciare uno stupro che stuprare, che sebbene lo stupro fosse avvenuto all'interno di uno spazio politico. Risultava difficile prendere posizione perché lei ha fatto questo, detto quello, e perché lei è... E noi credevamo che chi la condanna per aver parlato con le forze armate voglia questo. Speriamo vivamente di avere uno sguardo maturo e lucido per distinguere le due cose e contestualizzare i fatti. condannare la violenza senza se e senza ma, e poi in un'altra sede con i giusti modi riflettere sul perché si siano creati i presupposti di ciò che è successo. I giusti modi, quanti di noi le hanno scritto, chiesto la versione, quanti di noi l'hanno minacciata con messaggi anonimi o su Facebook per poi bloccarla e non dare la possibilità di parlare, quanti di noi hanno diffuso le voci messe in circolo dagli accusati senza mettere in discussione la fonte, quanti di noi hanno reputato più grave la presunta infamia di uno stupro, quanti di noi attaccano la giustizia dei tribunali per poi formulare le proprie accuse, le loro carte e i loro metodi, quanti hanno chiesto di vedere il video perché altrimenti non ci crediamo, ed è così che pensiamo di gestire la nostra giustizia all'interno degli spazi. Ciò che è accaduto a lei poteva succedere a ognuna di noi. Messa da parte la teoria astratta, la marzialità di un codice o il supereroismo celodurista che preferiamo lasciare ai predicatori, soldati e bulli, non possiamo che essere orgogliose di lei e della sua forza. Oggi, perché ciò che ha vissuto avrebbe forse annientato molte di noi. Quell'incredibile forza che sta dimostrando nel voler rivendicare il diritto a frequentare i nostri spazi e il suo coraggio davanti all'oscenità perpetuata nell'aula di tribunale, dove si ritrova davanti agli occhi dei suoi stupratori a rivivere ogni istante, ogni sensazione, ogni ricordo legato a quella notte e alla sua vita intima, passata e presente. Questo appunto era un letto un po' a pezzi, perché è veramente lunghissimo il comunicato di questo gruppo. Noi ci ascoltiamo un attimo un po' di musica e poi magari ne parliamo ancora un po'.
Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho.
Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne. Coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise. Besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays. Exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système. Insurgés du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non, fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde, depuis la mort, que tout le vivant est wanted. Qu'ils ne reflètent pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête de regrets, plein les doigts. Dites aux tortionnaires qu'on ne les laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite. Le même sourd à faire du destin collectif une tragédie.
Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes.
Excusez, problèmes techniques. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause. Notre lutte est légitime face à une politique holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles. Telle et telle guerre tirant profit du centre de terre mère au pied du mur presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Se prépare le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour pisser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être, peut-être avec une puce de dents sur est pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés.
Oh, qu'est-ce qui se passe en régie?
Ça y est, on a l'antenne.
Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour tenter.
Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos subir.
Puedo nutrirme escuchando esto, ¿sabes? Tú me estás escuchando, ¿eh?
19.54 sulle libere frequenze di Blackout. Siamo in chiusura. Due parole su Parma, perché insomma a rileggere questo comunicato mi vengono in mente tanti scambi di parole che ho anche avuto con compagni e compagne l'anno scorso rispetto a questa vicenda, e che tutti in qualche modo erano dubbiosi rispetto alla veridicità dei fatti o prendevano tempo insomma per posizionarsi e dire dare la propria opinione su quanto accaduto. Io credo che insomma i fatti nudi e crudi, se era quello di cui avevate bisogno, li avete avuti. adesso insomma avete tutte le carte in mano per potervi finalmente posizionare rispetto a questa vicenda agghiacciante, perché non c'è solo il silenzio, c'è il livello di complicità veramente infame da parte di una rete politica intera della città di Parma, ma non solo, che si è estesa anche nelle città limitrofe, che insomma non solo ha taciuto e silenziato questa violenza, ma l'ha anche derisa, denigrata, e finendo insomma per molestare e cacciare la ragazza da qualunque spazio occupato tentasse di attraversare. E mi piace la chiusura di questo comunicato, perché in qualche modo rimanda ad una reazione, ad una forza che lei ha tirato fuori, una ragazza che insomma dopo tutto quello che ha passato ha tentato il suicidio, è finita anche rinchiusa in posti poco belli, eppure insomma ha la forza di affrontarsi questo processo che nemmeno aveva voluto, di affrontare gli sguardi dei propri stupratori e di rivendicare un proprio posto all'interno di un movimento che sta insomma facendo di tutto invece per infamarle, per cacciarla. Il 19 dicembre ci sarà l'udienza, ci sarà un presidio solidale, noi continueremo a tenervi aggiornate e aggiornati sulla vicenda. Cerchiamo di prendere parola su questa vicenda in tante e in tanti, credo sia insomma per chi non ha la possibilità di essere fisicamente all'udienza il 19, io penso che scrivere comunicati, scrivere parole solidali e di denuncia sociale rispetto a quanto accaduto possa farla sentire in qualche modo meno sola e farle pensare che questo benedetto movimento possa essere in qualche modo ancora casa sua nonostante tutto.
E sono le 19:57, prima di salutarci volevo un attimo ricordarvi che appunto lo scorso 7 di dicembre c'è stata l'assemblea cittadina, non una di meno Torino, il ritorno da Roma per cominciare a costruire tutte insieme dal basso un grande sciopero produttivo e riproduttivo delle donne per l'8 marzo in adesione, come ha già detto, all'appello delle donne argentine, e vi aggiorneremo su questi microfoni sui prossimi appuntamenti. Sicuramente ci sarà un altro appuntamento assembleare in una forma un po' diversa, anche per imparare a usare strumenti e metodologie nuove per confrontarsi e per mettersi in gioco a gennaio, e appunto state connesse e connessi per vedere come va avanti, e soprattutto alzate il culo, perché questo sciopero lo dobbiamo fare tutte e tutti. Io vi saluto.
Arrivederci alla prossima settimana, 18:30-20 con Il Colpo della Strega. I podcast, come al solito, li trovate sul sito di Blackout, radioblackout.org, e sul sito del collettivo medea.noblogs.org.
E con l'assemblea antisessista ci vediamo il mese prossimo. Ciao.
Vamos a faltarnos el respeto.
Ajá, mira, yo quiero un hombre sin complejo, que tenga buenos reflejos, pa' ver cómo se hace viejo. Miro el horóscopo pa' ver qué me depara. Cuando me pongo perra, tú nada me para. Esta búsqueda de mi demonio me tiene con insomnio, como plaga.
Con picante como tica masala.
Ajá, yo soy más bien normalita, ok, una mijita rara. Llévame pa' la cueva de los pelos arrastrados, no me dejes ni hablar. Si tengo la oportunidad de agarrarte como quiero la presión.
¿La presión?
Se te va a disparar. Lo de no probar bocado es la prueba de que nada, de que nada se puede comparar con amá. Ay, papá, estoy haciendo lo posible cada vez que me proyecto.
Yo no tengo edad.
Soy como la mujer, amo a morir en el intento. Amo allá. Si tú quieres, nos ponemos contentos. Al ratito fuerte,
al ratito lento.
Ah.
Me sabe mejor lo que no me da que lo que me da. Ay, papá, que lo que tú tienes pa' mí. Tengo que gritar, yo estoy en libertad. Vamos a ponernos a llorar.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Oye, flaca, este sudaca quiere tener sexo con caca. Kinky, peludo, como Chewbacca. Quiere tener sexo, puerco, sucio, como de inodoro. Oríname en el pecho, te lo juro que yo te enamoro, mi tesoro.
Escúpeme en la boca
mientras me agarras las tetillas. Con solo verte las rodillas, yo me lubrico.
Ay, que la tienes muy pequeña, chico.
Pero eso lo sabes tú nada más y ahora todo Puerto Rico. Cuando lo hundo hasta lo más profundo, me vengo rápido como
él. 5 segundos.
Pero no te me pongas violenta, que este caballo representa y el primer polvo no cuenta. Por ahí va el burrito sabanero a marcarte pa' toda la vida como cicatriz de pandillero.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo. Vamos a hacerlo 7, 8, 9 veces. Te voy a sacar a pasear por la calle 13 pa' que veas los arbolitos y los pajaritos y que de una vez me chupes el pito. Yo te quiero decir cosas bonitas, mamita, pero no me sale. Es que yo fui criado por los animales sin modales. No me quiero poner romántico, pero si tengo que cruzar el Atlántico pa' darte pa' abajo, lo cruzo nadando, por el agua resbalando, mientras voy fumando. Mi amor, te voy a cantar una canción de cuna, pa' que rompa fuente, una laguna, pa' que le llegues a la luna, y cuando bajes te preparo arroz con tuna.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Me sabe mejor lo que no me da, de lo que me da, papá, de lo que tú tienes para mí. Tengo que gritar, yo estoy en libertad. Vamos a ponernos a llorar.